Ad alta voce, Paola Pitagora legge Cenere di Grazia Deledda. 19ª puntata.
Nella lunga notte insonne, egli decise, o credette decidere il proprio destino. Io la costringerò a vivere qui, presso zia Grazia, finché non avrò trovato la mia via. Parlerò francamente a signor Carboni e a Margherita. Ecco, dirò loro: le cose stanno così. Io ho intenzione di far vivere mia madre presso di me, appena la mia posizione me lo permetterà. Questo è il mio dovere ed io lo compio. Caschi l'universo! Essi mi scacceranno, come si scaccia una bestia immonda. Non mi illudo. Allora cercherò un impiego e lo troverò bene e prenderò con me la disgraziata e vivremo assieme di miseria, ma pagherò i miei debiti e sarò un uomo. Un uomo, pensò amaramente, o un cadavere vivente. Gli pareva d'essere calmo, freddo, già morto alla gioia di vivere, ma in fondo al cuore sentiva una crudele ebbrezza d'orgoglio, una smania di stolto combattimento contro la fatalità, contro la società e contro se stesso. L'ho voluto io, dopo tutto, pensava. Sapevo bene che doveva finir così, mi sono lasciato trascinare dalla fatalità. Guai a me, devo espiare io. Espierò. Questa illusione di coraggio lo sostenne tutta la notte ed anche il giorno dopo, durante l'ascensione al Gennargentu. La giornata era triste, nuvolata e nebbiosa, ma senza vento. Egli volle partire ugualmente, con la speranza, diceva, che il tempo si rasserenasse, ma in realtà per cominciare a dare a se stesso una prova di fermezza, di coraggio e di noncuranza. Che gli importava ormai delle montagne, degli orizzonti, del mondo intero, ma egli voleva fare ciò che aveva stabilito di fare. Un momento prima della partenza esitò, e se ella, avvertita della mia presenza, non venisse e fuggisse ancora, e io non prendo forse del tempo perché ciò avvenga, la vedova lo rassicurò impegnandosi a far venire Olì al più presto possibile, ed egli partì. La guida, su un cavallino forte e paziente, precedeva per gli erti sentieri, talvolta dileguandosi fra la nebbia argentea delle lontananze silenziose, talvolta disegnandosi sullo sfondo del sentiero come una figura dipinta a guazzo sopra una tela grigia. Anania seguiva. Tutto era nebbia intorno a lui, dentro di lui, ma egli distingueva attraverso quel velo fluttuante il profilo ciclopico del Monte Spada. E dentro di sé, fra le nebbie che gli avvolgevano l'anima, scorgeva quest'anima come scorgeva il monte, grande, immensa, dura, mostruosa. Un silenzio tragico circondava i viaggiatori, interrotto soltanto a intervalli dal grido degli avvoltoi. Forme strane apparivano qua e là fra la nebbia, ai lati del sentiero roccioso, e il grido degli uccelli carnivori sembrava la voce selvaggia di quelle misteriose parvenze, disturbate dal passaggio dell'uomo. Anania credeva di camminare fra le nuvole, sentiva qualche volta il senso del vuoto e per vincere la vertigine doveva guardare intensamente il sentiero, fissando le lastre umide e lucenti dello schisto e i piccoli cespugli violetti del serpillo, la cui acuta fragranza profumava la nebbia. Verso le 9, fortunatamente per i viaggiatori che in quell'ora percorrevano un sentiero strettissimo, tagliato sul dorso immenso di Monte Spada, la nebbia diradò. Anania diede un grido di ammirazione, quasi strappatogli violentemente dalla bellezza magnifica del panorama. Tutto il monte apparve coperto da un manto violetto di serpillo fiorito e al di là la visione delle valli profondissime e delle alte cime verso cui si avvicinavano i viaggiatori pareva tra il velo squarciato della nebbia luminosa, fra giochi di sole ed ombra, sotto il cielo turchino dipinto di strane nuvole che si diradavano lentamente, un sogno d'artista impazzito, un quadro d'inverosimile bellezza. «Come la natura è grande, com'è bella e com'è forte», pensò intenerito. «Nel suo cuore immenso tutto è puro. Se ci trovassimo qui soli, tutti e tre, io, Margherita e lei, chi più penserebbe alle cose impure che ci separano?» Un soffio di speranza gli attraversò lo spirito, e se Margherita lo amasse davvero tanto quanto aveva dimostrato d'amarlo in quegli ultimi giorni, e se acconsentisse. Con questa folle speranza in cuore camminò a lungo tratto, finché raggiunse il fondo del versante di Monte Spada, per ricominciare la salita verso la più alta cima del Gennargentu. Un torrente passava in fondo alla valle, fra enormi rocce e boschi di ontani che un improvviso soffio di vento scuoteva. Nel silenzio profondo del luogo misterioso, il mormorio degli ontani diede ad Anania una bizzarra impressione. Gli parve che la sua speranza animasse le cose intorno e che gli alberi tremassero, come sorpresi da una gioia arcana. Ma ad un tratto ricadde nelle sue cupe idee, e un progetto stravagante gli attraversò la mente. Farsi Romito. Se mi nascondessi su queste montagne e vivessi solo, cibandomi d'erbe e di uccelli, perché l'uomo non può vivere solo? Perché non può spezzare i lacci che lo avvincono agli altri uomini e lo strangolano? Zarathustra. Sì, ma anch'egli una volta scrisse: «Quanto sono solo! Non ho più nessuno con cui possa ridere, nessuno che mi consoli dolcemente». Per 3 ore l'ascesa continuò lenta e pericolosa. Il cielo si rasserenò completamente, il vento soffiò, le cime schistose brillarono al sole, profilate di argento sull'azzurro infinito. L'isola svolse i suoi cerulei panorami, disegnati di montagne chiare, di paesi grigi, di stagni lucenti e qua e là sfumati nella linea vaporosa del mare. Ogni tanto Anania si distraeva, ammirava, seguiva con interesse le indicazioni della guida e guardava col binocolo. Ma appena egli cercava di godere la dolcezza del panorama magnifico, il dolore gli dava come una zampata da tigre per riafferrarlo interamente a sé. Verso mezzogiorno arrivarono alla vetta Bruncuspina. Appena smontato, Anania s'arrampicò fino al mucchio di lastre schistose del punto trigonometrico e si gettò per terra, onde sfuggire alla furia del vento che lo assaltava ad ogni parte. Sotto il suo sguardo irrequieto si stendeva quasi tutta l'isola, con le sue montagne azzurre e il suo mare argenteo, rischiarata dal sole allo zenith. Sopra il suo capo brillava il cielo turchino, vuoto e infinito, come il pensiero umano. Il vento rombava furiosamente nel vuoto e le sue raffiche investivano Anania con rabbia pazza. Pareva l'ira violenta ad una belva formidabile che cercasse di scacciare ogni altro essere dall'antro aereo dove voleva dominare sola. Resisté a lungo. La guida gli si trascinò accanto, gettandosi anch'essa carponi sulle lastre, e cominciò a indicare le principali montagne e i paesi e i borghi dell'isola. Il vento rapiva le parole e mozzava il respiro ai due uomini. «Quella è Nuoro!» gridò Anania. «Sì! La collina di Sant'Onofrio la divide in due! Sì, si vede distintamente!» «Peccato che questo vento sia così rabbioso! Va al diavolo, vento maledetto!» urlò la guida. altrimenti si poteva mandare un saluto a Nuoro, tanto oggi sembra vicina.
Anania ripensò alla promessa fatta a Margherita. Dalla più alta cima sarda ti manderò un saluto, griderò ai cieli il tuo nome e il mio amore, come vorrei gridarlo dalla più eccelsa cima del mondo, affinché tutta la terra ne restasse attonita. E gli sembrò che il vento gli portasse via il cuore, sbattendolo contro i colossi granitici del Gennargentu. Al ritorno egli credeva di trovare sua madre presso la vedova e ansiosamente, dopo aver lasciato il cavallo presso la guida, attraversò il paese deserto e si fermò davanti alla porticina nera di zia Grazia. La sera scendeva triste, un vento gagliardo soffiava per le straducole erte, rocciose, il cielo era pallido, pareva d'autunno. Anania, fermo davanti alla porticina, ascoltava. Silenzio. Attraverso le fessure si scorgeva il chiarore rosso del fuoco. Silenzio. Anania entrò e vide soltanto la vecchia, che filava seduta sul solito sgabello, tranquilla come uno spettro. Gorgogliava la caffettiera e da un pezzo di carne di pecora, infilato in uno spiedo di legno, sgocciolava il grasso sulla cenere ardente. «E dunque, nonna, dunque?» «Pazienza, gioiello d'oro, non ho trovato una persona fidata che potesse andare laggiù. Mio figlio non è in paese. Ma il carrozziere?» «Pazienza, ti ho detto! Oh!» esclamò la vedova, alzandosi e deponendo il fuso sullo sgabello. «Ho pregato appunto il carrozziere di dirle che venga assolutamente domani. Gli dissi, la pregherai a nome mio che venga, poiché ho da comunicarle cose importantissime che la riguardano. Non le dirai che qui c'è Anania Tonzu. Va, figlio, che Dio ti ricompensi perché fai un'opera di carità.» «E lui? E lui?» «Lui ha promesso di condurla qui in vettura.»
«Non verrà, vedrete che non verrà», disse Anania inquieto, «purché non fugga ancora. Ho fatto male a non recarmi io stesso, ma sono ancora a tempo e voleva partire subito, ma poi si lasciò convincere a rimanere e attese.» Un'altra triste notte passò. Nonostante la stanchezza che gli fiaccava le membra, egli dormì pochissimo su quel duro giaciglio dove era tristemente nato e sul quale avrebbe voluto quella notte stessa morire.
Il vento urlava sul tetto con boati da mare in tempesta e la sua voce rombante ricordava ad Anania l'infanzia melanconica, i terrori lontani, le notti d'inverno, il contatto di sua madre che lo stringeva a sé più per paura che per amore. No, ella non lo aveva amato. Perché illudersi? Ella non lo aveva amato. Ma forse questa era stata la più orrenda sventura e la perdita inesorabile di Olì. Egli lo sentiva, lo sapeva e provava una tristezza mortale, un'improvvisa pietà per lei, che era vittima del destino e degli uomini. Se ella fosse arrivata quella notte, mentre la voce del vento destava nel cuore di Anania impeti di terrore e di pietà, egli l'avrebbe accolta con tenerezza. Ma la notte passò e spuntò una giornata che il vento rendeva melanconica ed egli trascorse ore che mise fra le più tristi e irrequiete della sua vita. Durante quelle ore girò per le viuzze come spinto dal vento, andò in qualche casa, bevette molta acqua vite, ritornò dalla vedova e sedette accanto al fuoco, assalito da brividi di febbre e da un'acuta irritazione nervosa. Anche zia Grazia non trovava pace, vagava su e giù per la casa e un'ora prima che arrivasse la corriera s'avviò per andare incontro ad Olì. Prima di uscire pregò Anania di tenersi calmo. «Bada, che ella
ha paura di te. Andate, santa donna, egli disse con disprezzo, non la guarderò neppure, le dirò soltanto poche parole. Passò più di un'ora. Anania ricordava con amarezza la dolce ora passata nell'attendere zia Tatana e mentre anelava l'arrivo di Olì, il triste arrivo che doveva una buona volta porre fine ai suoi tormenti, si sentiva divorato da un cupo desiderio che ella non arrivasse, che fosse di nuovo fuggita, scomparsa per sempre. Ma è anche malata, pensava con triste conforto. Morrà ben presto. La vedova rientrò sola, frettolosa. Zitto, non arrabbiarti, disse a voce bassa rapidamente. Viene, viene, è qui. Io l'ho detto tutto, zitto. Ha una paura terribile, non farle del male, figlio. Uscì di nuovo, lasciando aperta la porticina che il vento cominciò a sbattere, spingendola, attirandola, quasi trastullandosi con essa. Anania attese. Pallido, incosciente. Ogni volta che la porta si apriva il sole ed il vento penetravano nella cucina, illuminavano e scuotevano ogni cosa e sparivano per ricomparire subito. Per uno o due minuti Anania seguì incoscientemente il gioco del sole e del vento, ma ad un tratto si irritò contro la porta e mosse per chiuderla, nervoso e col volto cupo d'ira.
Egli apparve così alla misera donna che si avanzava tremando, timida e lacera, come una mendicante. Egli la guardò, ella lo guardò. Lo spavento e la diffidenza erano negli occhi d'entrambi. Né l'uno né l'altra pensarono neppure a stendersi la mano, neppure a salutarsi. Tutto un mondo di dolore e di errore era fra loro e li divideva inesorabilmente, come due mortali nemici. Sì, era ben lei, la pallida e scarna apparizione intravveduta nella finestra nera della cantoniera, nel viso giallo-grigiastro i grandi occhi chiari, sbiaditi dalla debolezza e dalla paura, parevano gli occhi d'un gatto selvatico ammalato. Appena ella si fu seduta, la vedova ebbe una magnifica idea, lasciò soli i suoi ospiti. Ma Anania sbatté la porta e corse irritatissimo dietro zia Grazia. «Dove andate? Venite!» «Tornate subito, altrimenti vado via anch'io», disse aspramente. Olì dovette sentire la minaccia, perché quando Anania e la vedova rientrarono in cucina, ella piangeva presso la porta, pronta ad andarsene. Cieco di vergogna e di dolore, Anania le si slanciò sopra, l'afferrò per un braccio e la spinse contro il muro, poi chiuse a chiave la porta. «No!» egli gridò, mentre la donna s'accoccolava per terra, restringendosi tutta come un riccio e piangendo convulsa. «Non partirete più, non farete più un passo senza il mio consentimento. Rimanete, piangete finché volete, ma di qui non vi muovete più. I tempi allegri sono finiti». Olì pianse più forte, tutta scossa da un fremito di spasimo, ma nello scoppio del suo pianto risuonò quasi una frenetica irrisione alle ultime parole di Anania. Ed egli lo sentì, e la vergogna subitanea per le mostruose parole pronunziate accrebbe il suo furore.
Il pianto della donna lo irritava, invece di commuoverlo. Tutti gli istinti dell'uomo primitivo, barbaro e feroce vibravano nei suoi nervi frementi ed egli lo sentiva, ma non sapeva dominarsi.
Zia Grazia lo guardava atterrita, domandandosi se Olì non avesse ragione a temerlo, e scuoteva la testa, minacciava con ambe le mani, si agitava, pronta a tutto pur di impedire una scena violenta. Ma non sapeva che dire, non poteva parlare. Era indiavolato quel bel ragazzo ben vestito, più terribile dei banditi che aveva conosciuti sulla montagna. Ella si era immaginata una scena ben diversa da quella. «Sì», egli riprese abbassando la voce e fermandosi davanti a Olì, «i vostri viaggi sono finiti. Ragioniamo un po'. È inutile piangere, anzi,
dovete rallegrarvi, perché avete ritrovato un buon figliuolo che vi restituirà bene per male. Quindi dovete aspettarvi da lui molto bene. Di qui voi non vi muoverete più finché non l'ordinerò io, capite? Capite? Ripeté, sollevando di nuovo la voce e battendosi la mano sul petto. Adesso sono io il padrone. Non sono più il bimbo di 7 anni che voi avete vilmente ingannato e abbandonato. Non sono più l'immondezza che voi avete buttato via. Sono un uomo ora. Capite? E saprò difendermi. Sì, saprò. Perché voi finora non avete fatto altro che offendermi, uccidermi giorno per giorno, sempre a tradimento, sempre, sempre, e rovinarmi, capite? Rovinarmi sempre più, come si rovina una casa, un muro, così, pietra per pietra, così.
Egli faceva atto di buttar giù un muro, si curvava, sudava, quasi oppresso da una vera fatica fisica, ma ad un tratto, improvvisamente, guardando Olì che piangeva sempre, sentì la sua ira sbollire, svanire. Un senso di gelo lo invase. Chi era quella donna che egli ingiuriava? Quel mucchio di stracci, quella lurida lumaca, quella mendicante, quell'essere senz'anima? Poteva ella capire ciò che egli le diceva, ciò che ella aveva fatto? E d'altronde, che poteva esserci di comune fra lui e quella creatura immonda? Era poi davvero sua madre quella? E se lo era, che significava, che importava? Madre non è la donna che dà materialmente alla luce una creatura, frutto d'un momento di piacere, e poi la butta nel mezzo della strada, in grembo al perfido caso che l'ha fatta nascere. No, quella donna lì non era sua madre, non era una madre, sia pure incosciente. Egli non le doveva nulla.
Forse non aveva diritto di rimproverarle i suoi errori, ma non doveva neppure sacrificarsi per lei. Sua madre poteva essere zia Tatana, poteva essere zia Grazia, e magari Maria Ubino, e magari zia Barbara, o Nanna, l'ubriacona, tutte, forché la miserabile creatura che gli stava davanti. Avrei fatto bene a non occuparmene davvero, come consigliava zia Grazia, pensò. E forse è meglio che essa riprenda la sua via. Che può importarmi di lei? No, non me ne importa niente.
Paola Pitagora ha letto Cenere di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.